Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio. Care amiche, cari amici di Freak Out, eccoci qua, siamo tornati.
Siamo ancora qui, ancora un'altra puntata, ci è stata concessa una prova d'appello dopo i fasti del Greenwich Village
e della puntata sui Fox.
Però ci hanno detto, mi raccomando, questa volta pestate duro, basta con le chitarre acustiche.
Andiamo sul sicuro.
Andate sul sicuro, su quei complessini che negli anni 60... si facevano largo sfasciando le chitarre, sfondando le batterie e facendo fumare gli amplificatori. E allora chi meglio
di questi signori,
di costoro che vi andiamo ad ascoltare, rappresentano questo genere? Wonderful Radio London. Whoopee. Se ci pensi, Gianni, The Who sono uno dei tre gruppi con i Beatles e i Rolling Stones che hanno fatto effettivamente la storia del rock, non vorrei dire solo inglese, ma in assoluto. E questo album, Who's Next, è una colonna d'Ercole della nostra musica. Io ho scelto, mi sono detto, parliamo di Tommy, parliamo di Quadrofini, e poi alla fine sono caduto su Who's Next, che secondo me raccoglie tutto quello che è possibile ascoltare in un gruppo rock.
È il brano che abbiamo sentito.
Ivi compresa la musica elettronica, che è certo una delle prime volte che un gruppo rock utilizzava.
Il brano che abbiamo sentito, Baba O'Reilly, che è utilizzatissimo come stacco, come no, vabbè, anche di programmi interessanti, sì. Però devo dire che ha una grande diffusione anche tra i giovani, cioè mio figlio e i suoi amici ce l'hanno nell'iPad, nell'iPod,
come suoneria,
come musica energizzante, perché effettivamente trasmette ancora oggi una forte emozione proprio per le melodie, per la suite che sentiamo in sottofondo, per l'uso combinato
con il violino di Dave Arbus, che era componente degli Stovidan.
Mentre l'organo, appunto il sintetizzatore, perché la formazione di Who, no, di cui parlerai,
usata da Pete Townshend.
Caspita.
Ed è un brano a cui gli Who rimasero affezionati. Iniziarono nel 64, quindi fanno 50 anni anche loro, come altri vecchi Matusalemme che calcano ancora i palchi. Due di loro purtroppo sono morti,
non ci
quindi
sono più.
I residui continuano comunque a girare.
Migliori.
L'ultimo album che hanno realizzato nel 2006, tanto per far capire quanto ci siano rimasti legati, ascoltiamo Fragments, che ci riporta un po' a quell'atmosfera.
Ricorderanno le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che gli Who sono stati tra i protagonisti dell'evento finale di chiusura dei giochi, dei 32esimi giochi olimpici di Londra. Furono presenti Roger Daltrey e Pete Townshend con George Michael, Kate Bush e i Muse. A questo loro peraltro hanno suonato per quasi 7 minuti. E hanno fatto dei brani tratti dal loro repertorio e hanno chiuso con We're Not Gonna Take It. Ma c'è stato un episodio particolare legato a questo loro invito ai giochi olimpici di Londra, e cioè che l'invito è stato rivolto a Townshend, a Roger Daltrey e a Kate Moon.
Ecco.
Peccato che Kate Moon fosse morto dal 1978, e allora Roger Daltrey ha risposto ufficialmente il nostro manager ha risposto all'invito del Comitato Olimpico dicendo che Kate adesso risiede al crematorio di Glodes Green, dove peraltro è rimasto negli ultimi 34 anni, ma forse con un tavolo rotondo, qualche candela e qualche bicchiere potreste riuscire a evocarlo attraverso una seduta spiritica. Tipico humor inglese.
Ottima risposta.
Senza scomporsi.
L'ultimo batterista degli Hood, peraltro il figlio di Ringo Starr, Richard Starkey, che divideva la batteria tra gli Who e gli Oasis. Ah. Tanto per figlio d'arte.
Meglio del padre?
Sì, sicuramente sì. Nel 64 gli Who che cosa ascoltavano? Ascoltavano derivati dal rock and roll e soprattutto Cliff Richard e gli Shadows. Naturalmente, oltre a Cliff Richard c'erano i Beatles, che ascoltiamo in un brano tratto dal loro primo film recentemente rimasterizzato e riproposto nelle sale. Altro gruppo che furoreggiava in quegli anni, il gruppo dei fratelli Davis, i Kinks, li ascoltiamo, dai, anche loro, Tired of Waiting for You, stanco di aspettarti. Wonderful Radio London. A lonely
it till I met you. But you keep me waiting all of the time. What can I do? It's your life and you can do what you want. Do what you like, but please don't keep me waiting.
L'ispirazione degli Who derivava sicuramente da questi gruppi. Nel frattempo si era messo in mostra anche un giovane irlandese bassotto ma molto aggressivo, si chiamava Van Morrison, e il suo gruppo i Them.
In realtà non abbiamo sentito tanto della musica delle tonsille atomiche di Van Morrison. La canzone è molto molto armonica, prima che iniziasse a cantare. Già un'altra volta ti dissi...
Sfumiamo qua, sfumiamo.
Cosa che... Vabbè, dobbiamo sfumare, dobbiamo parlare di U o di Van Morrison? Ti dissi che Van Morrison è uno dei miei cantanti preferiti. E la sua
adesso,
abbiamo
fatto
sua performance
su trasmissione
del live di The Wall, The Comfort Bling Numb di Van Morrison è meravigliosa.
Che scalatissima.
Non è scalato, ha cambiato proprio voce Van Morrison. Prendendo un po' di chili gli è venuta una voce diversa e a me piace molto. 6 giugno 1967, due notizie interessanti per capire come passa il tempo. La notizia chiave, diciamo, principale di questa pagina parla della vaccinazione antipolio da praticarsi anche d'estate, perché soprattutto d'estate il virus colpisce. noi che abbiamo la nostra età ci ricordiamo A, delle vaccinazioni antipolio fatte prima che col metodo Sabin, con il vero e proprio vaccino fatto, se non ricordo male, sulla spalla con l'incisione, rimanevano le epigozze. E dopo invece col vaccino Sabin, con le gocce che venivano date ai bambini, non senza qualche resistenza di alcune madri superstiziose, si era diffusa la voce che era mortale questa. Quindi soprattutto nel meridione d'Italia purtroppo ci fu una grande resistenza. Erano purtroppo quegli anni in cui ancora ci si ammalava malamente di poliomielite e tanti nostri coetanei, poveretti, ne hanno subito le conseguenze, anche se poi insomma si sono fermati nonostante avessero qualche problema di movimento. L'altra notizia che mi fa veramente pensare quanto tempo sia passato è che l'Unione Sarda dà trionfalmente la notizia che dal 6 giugno, anzi dalla notte precedente, fra Cagliari, Napoli e Genova si poteva telefonare componendo il prefisso 010 per Genova e 081 per Napoli, perché fino ad allora si poteva chiamare in interselezione solo Roma e Milano, esatto, se no dovevi passare attraverso il centrale, cioè chiamare la signorina, signorina mi passa il numero di Genova, glielo davi e loro ti richiamavano. Io mi ricordo, insomma, mia madre aveva suo fratello a Milano prima della teleselezione e poi sempre in giro per l'Italia, poi, questa, signorina ho chiesto se mi passava, signora abbiamo da fare ore aspettando che ti richiamassero, e avevo delle tariffe mostruose, cioè ogni telefonata costava veramente tantissimo ed era per quello anche che
ora non abbiamo più memoria di questo tipo di,
no,
di problemi,
appunto. È passato veramente parecchio tempo. Con Skype, voglio dire. Vai con The Who.
Vai con The Who. The Who nascono da un'idea di Roger Daltrey. Erano tutti ragazzi, diciamo, della provincia dei sobborghi
di Londra.
Non erano esattamente dei ragazzi modello. Avevano dei modi, diciamo, un po' burberi, che poi si rifletteranno anche nella loro musica. La prima formazione si chiamava The Tours, aveva Daltrey, Townsend e Entwistle, e poi un altro batterista, tale Doug Sandom, che venne ritenuto non adeguato al suono della band e fu cacciato in mala maniera proprio da Pete Townsend,
tanto
per far capire che tipo di modi di fare avessero questi ragazzi. Costoro entrarono a far parte della corrente dei mod. Abbiamo già parlato, i più attenti di voi ricorderanno la puntata sugli Small Faces, che insieme agli Who rappresentavano la punta di diamante del movimento. Abbiamo ascoltato il manifesto I Am The Face fatto dagli Who. Questa volta ascoltiamo il primo 45 giri degli Who, che non si chiamavano ancora Who ma si chiamavano High Numbers, Zoot Suite, diciamo, consideriamo il primo brano ufficiale della band.
I'm the hippiest number in town, and I tell you why. I'm the snappiest dresser right down to my inch wide tie. And to get you wise, I'll explain to you. Few are the things that a face is supposed to do. I wear a suit jacket with side bands 5 inches long.
5 inches long.
I have two-tone broke all the rest, yeah, you know this is wrong.
Know this is wrong.
But the main thing is, unless you're a fool, ah, you know you gotta know, yeah, you know, yeah, you gotta be cool. Tickets, I just want you to dig me.
You to dig me.
With my striped suit jacket that the salts can plainly see.
Plainly see.
So the action lies with all of you guys. It's how you look in the other cat's eyes.
I mod, i modernisti, avevano il pallino della moda e anche lo Zoot Suite era un abito particolare con una giacca piuttosto lunga. che rappresentava appunto una caratteristica degli elegantoni che facevano parte di questa corrente sociale e anche musicale. Il primo 45 giri effettivo degli U invece cambiava rotta e si dedicava ad un rock più duro, più distruttivo. Loro facevano in qualche modo entrarono a far parte di una corrente artistica che prevedeva la distruzione della strumentazione, anche artisti figurativi che distruggevano le loro opere, perché nel mondo che bombardava, insomma, nel mondo che distruggeva, anche l'arte doveva riprodurre questo tipo di, anche come catarsi questo tipo di,
Jimi Hendrix che aveva dato fuoco alla, Jimi alla
Hendrix
chitarra
dette fuoco alla chitarra e poi vedremo, ci fu anche un, diciamo, una mistificazione fatta da un regista italiano che recuperava questo tipo di chiamiamolo di arte distruttiva. E il primo 45 giri effettivamente a nome The Who, I Can't Explain.
Wonderful Radio London. Whoopee.
Chiedevo prima chi suonasse all'organo in Bubble Relay, tu mi hai detto Peter Townshend. Pete in realtà iniziò dal piano, figlio di un musicista di una banda militare della RAF, e la madre pure cantava, quindi, insomma...
RAF il cantante?
No.
Mamma mia, scusa.
Giovedì notte o di venerdì pomeriggio, di domenica sera, ti viene in mente. No, il padre, intanto questo richiamo della RAF, dell'aeronautica, è ricorrente anche nei testi degli Who.
Sì.
Anche nei loghi. Dice la sua biografia che quando sentì Rock Around the Clock nel 56, Pete è piuttosto anziano, è del 45, quindi a 9 anni sentì Rock Around the Clock e rimase incantato e decise di studiare anche la chitarra e quindi iniziò a... Pete è un figo. È una persona straordinaria.
Sì, l'altra sera a cena mi ha raccontato
dalla
un sacco
biografia
di aneddoti
che fa. Allora, intanto è stato un precursore di internet, ma veramente un precursore, uno amante delle tecnologie e della musica diffusa in rete dagli albori, con una grande previsione. E poi fa un sacco di beneficenza, partecipa quando può a concerti in cui mette a disposizione, fa aste mettendo
tutto
a disposizione
se stesso, famoso il Rainbow Concert per recuperare Eric Clapton alla vita alla luce del sole dopo anni di buio e di dipendenza dalla droga.
Togo, e hanno partecipato poi con gli Who a Live Aid nell'85, a Live Aid nel 2005 più.
Sì, tutti e quattro insieme erano riusciti a
bene.
Sì.
Togo, Pete, poverino.
Non hai raccolto la mia provocazione.
Sta per sì, poi morti, dici. no, vabbè, quelli che sono rimasti degli Who. Pete ha iniziato a perdere l'udito
come Beethoven.
E quindi predilige adesso l'acustica più che il rock duro,
pure di stare vicino alle casse.
Gli strumenti e stare vicino alle casse.
È mitica nella vicenda di Pete Townshend, un concerto a cui avrei voluto assistere, della serie magari
questa rock sempre.
No, purtroppo no, all'Arena di Verona. Questo è l'ultimo, sarà l'ultimo, volevo vederlo, poi per pigrizia non andai, e fu un concerto sotto certi aspetti, fui fortunato a non andare perché si scatenò una tempesta di pioggia, e quindi lui ed altri si ritirarono. Si ritirarono, solo che a causa dell'umidità Dolce perse la voce nell'intervallo, quindi il pubblico tutto bagnato eccetera eccetera, si ripresentò il solo Pete Townshend che proseguì sotto l'acqua il concerto per conto suo, facendo anche le parti cantate di Dolce. Non durò naturalmente la durata prevista per un concerto, però fu uno concerto rimasto
memorabile,
rimasto nella storia. Come nella storia sono rimasti due inni che sono finiti nel primo LP inciso dagli Who per conto della Track Records della Decca, e uno è l'inno alla mia generazione, My Generation.
Wonderful Radio London. Whoopee.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
say.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
È famoso il brano per la frase "spero di morire prima di diventar vecchio", e poi anche per l'interpretazione vocale di Roger Daltrey, che balbetta perché praticamente rappresenta un giovane che, diciamo, come diciamo noi, si crede molto, ma credendosi molto poi alla fine dei conti non riesce neanche non riesce neanche a parlare e si impappina. Un altro inno generazionale è The Kids Are Alright, sempre dal primo album degli Who.
I don't mind the guys dancing with my girl. That's fine, I know them all pretty well, but I'm
1966.
Sì.
E il Cagliari, un Cagliari con già con Boninsegno, Riva ne parliamo ovviamente, un Cagliari già con Boninsegno, undicesimo posto, Enrico Rocca presidente, Silvestri allenatore, l'ultimo anno di Silvestri, poi arrivò Maglio Scopigno, Riva 11 reti, non vinse il campionato. 65-66, no, non era l'anno in cui si fratturò per la prima volta.
No, 67.
Quindi comunque non andò
contro il Portogallo.
Non andò tanto, non fece tantissimi gol.
Probabilmente
ne fece. Dunque, c'era Gallardo, Gagliardo, sicuramente. Mi sa che Congio aveva smesso. Ma aveva smesso l'anno prima, direi. C'era ancora Renzo Cappellaro come centrattacco con la pancia. C'era Rizzo, gran bel giocatore, Francesco Rizzo, che poi cedemmo
alla Fiorentina,
Albertosi, avevamo Sergio Bertola ancora come portiere riserva, titolare la pianta e Matrel ormai vecchiotto, Michele Angelongo, che veniva ricordato negli album come nativo di Buenos Aires, quindi argentino, quando il Guerin Sportivo fece la pubblicazione su tutti i giocatori che avevano giocato in Italia fino al 2010, non c'era Longo. Chissà perché non c'era. C'erano tutti i giocatori che avevano giocato da sempre nel campionato.
Eppure
italiano.
Longo era una colonna.
Non fu mai naturalizzato.
Torriglia, Rizzo, Cappellaro, Greatti, Congiu.
All'Amsicora. Signore, mi prende per mano, perché i bambini entravano gratis, ricordo, erano con un genitore.
Che non è che andassi tantissimo allo stadio, non mi portavano, però una volta riuscii a convincere, forse eravamo in B, sicuramente eravamo ancora in B, riuscii a convincere ad accompagnarmi, fu una partita a Cagliari-Cosenza e ricordo che allo stadio Amsicora venne inaugurato in quell'occasione un cartellone in cui veniva segnato il punteggio, un cartellone di cartone. In cui veniva segnato il punteggio e anche i marcatori. Mi ricordo perfettamente che quella partita finì 4-1 per i Cagliari con tripletta di Congiu. Avevano soltanto due cartelli e quindi quando segnò il terzo gol rimase il buco.
Era un fondo in terra battuta, Gino, prima
non
che
so,
c'era già l'erba.
Ci fosse già l'erba, se la fecero per il primo campionato
in Serie B,
di Serie A.
In Serie B abbiamo giocato sicuramente, cioè io l'ho visto in terra battuta e mi ricordo
probabilmente era in terra battuta.
Le cadute con ustioni, scrogiolamenti incredibili. Mi ricordo, non so come, il Cagliari che gioca in Serie B fece qualche partita anche con pagine straniere, forse
la Mitropa Cup
infatti,
che finivano sempre in risse. Cioè non interessavano nessuno,
arrivavano questi abituati a giocare in campo in erba,
giocatori
in questa,
che il pubblico il quale andava lì sperando che alla fine ci fosse una risse. E i risse che peraltro erano abbastanza frequenti anche nella Londra di quegli anni, nella Londra dei Mods e dei Rockers, gli U aderendo prima alla moda dei Mods e poi sganciandosi dalla medesima divennero grandi amici di tutti i personaggi, di musicisti che circolavano in quegli anni, tant'è che si resero protagonisti anche di una raccolta fondi a favore dei Rolling Stones che erano finiti in prigione per una questione di marijuana, di sostanze trovate, un po' perseguitati, e quindi incisero un 45 giri di brani dei Rolling Stones proprio per raccogliere fondi in loro favore, e qui li ascoltiamo in The Last Time.
Once and I told you twice, but you never listened to my advice. You don't try very hard to please me, but what you know it should come easy. Well, this could be the last time. This could be the last time, baby. But I can't stay. I'm feeling like I do today. Too much pain and too much sorrow.
Abbiamo parlato in precedenza della tendenza di questi gruppi alla distruzione degli strumenti, un rituale che divenne abbastanza costoso per gli stessi, tant'è che poi cominciarono a ricorrere a trucchi vari per camuffare un po' la questione. Ho accennato al fatto che un regista italiano, per rappresentare la Londra di quegli anni, volle ricreare una situazione di distruzione degli strumenti, però non scritturò gli Who per fare il brano che venne filmato nel film Blow Up, ma scritturò una delle ultime versioni degli Yardbirds, che appunto nella persona di Jeff Beck procede tra la distruzione di chitarre e amplificatori, e il brano è Stroll On
Radio London. Whoopee.
Sviluppano una tendenza compositiva particolare, perché soprattutto Pete Townshend sentiva che il suo limite non erano i 3 minuti della canzone, ma erano quello di realizzare qualcosa di più complesso, e già cominciarono a sviluppare questa tendenza con un brano piuttosto lungo intitolato Quick One While He's Away, che abbiamo ascoltato in una delle puntate scorse di Freak Out, e poi questa sua tendenza l'avrebbe portato a realizzare le opere rock più conosciute, magari non la primissima, la primogenitura viene dibattuta tra altri con altri complessi di Tommy e di Quadrufinia e via discorrendo. Nel frattempo si dedicarono, abbracciarono anche loro la cultura, la tendenza psichedelica, e realizzarono questo album intitolato The Who Sell Out, un po' una risposta al Beatles for Sale, un album che voleva, diciamo, ripercorrere, realizzare il concetto delle radio private, che delle radio pirata che in quegli anni si stavano affacciando in Inghilterra, trasmettendo fuori dalle acque territoriali dell'isola. E a questo proposito avrete sentito che quasi tutte le canzoni sono anticipate da uno stacchetto, una Radio London, che la nostra regia ha deciso di anticipare.
Bello, su ma che gentile, ma che bravi veramente.
I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and that I don't know about the little tricks you play, and never see you when deliberately you put things in my way.
Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles
Roger Daltrey, che tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori hanno presente, riccioloni,
i suoi capelli
chiari,
lunghi,
un frontman, vero frontman, pieno di energia, ha compiuto 70 anni quest'anno, ed infatti del 1 marzo 1944, è un dumbo naturale, nel senso che
sì,
ha sempre avuto un fisicaccio. Io
so fosse piccolo di statura.
Sì, ma molto robusto, molto robusto. A gabbia tragica, no,
ricordiamo il suo petto nell'esibizione di Woodstock.
Di Woodstock, ma se
io il lancio del microfono
e la ripresa. Io ho avuto degli amici, qualche amico che come Roger Daltrey, cioè non ha mai fatto un giorno di ginnastica, di palestra, e ci aveva i bicipiti, i tricipiti, le polpacce, eccetera. Io mi sfasciavo con estensori, vogatore, flessioni, eccetera, e non ho mai avuto la traccia di un muscolo. Peraltro, Roger è un laburista un po' particolare, persona molto convinta politicamente, molto impegnato, ne abbiamo parlato, ma è contro l'immigrazione. Secondo lui, leggo dalla sua biografia, l'ingresso di tanti stranieri sta trasformando in peggio la cultura inglese, a cui lui è legato, e soprattutto portando danni alla classe operaia e lavoratrice inglese. Questo è il suo punto di vista, diciamo, da un convinto operaista, e quindi questo è il suo modo di pensare, un po' grilliano per certi versi.
E che ci vuoi fare? Del resto non credo che in Inghilterra, con tutte le importazioni dai territori dell'impero, possano porre freno. Cioè, non credo che il loro problema sia il tipo di immigrazione che subiamo, tra virgolette, noi, quanto immigrazione di popolazioni che sono arrivate dai territori che loro avevano sottomesso.
Importano.
Non credo che arrivi ancora. Vabbè, da poco c'è stato un fatto di cronaca di un immigrato che ha massacrato per strada un poliziotto un annetto fa, qualche tempo fa, quindi può essere pure che anche
beh, lui la mette
tipo
in termini di occupazione, no, da vabbè, quello che certo capisco,
di malessere comunque sociale. Con Tommy gli Who affrontarono appunto la strada dell'opera rock. Ascoltiamo velocemente un viaggio meraviglioso, un Amazing Journey, ancora un chiave psichedelica e con ispirazione del guru di Pete Townshend, Meher Baba, a cui poi dedicherà Baba O'Reilly. Amazing Journey.
Thank you.
Il successo di Tommy fu un globale, rese gli Who popolari in tutto il mondo. Un'opera che è stata ripresa sia a livello teatrale che a livello cinematografico, e anche poi è finita pure a Broadway. Questo grande successo creò quelle che le crepe che nella storia del gruppo fino allora non c'erano state, perché a un disco così importante si doveva pur dare un seguito, e quindi mentre alcuni dei componenti del gruppo francamente si disinteressavano alla cosa, il principale compositore Townsend incominciò a studiare l'idea di realizzare un'altra opera rock, però finì con prendersi un esaurimento nervoso. E nonostante le cure del suo guru non riuscì a un certo punto a andare oltre, e pensò pure di abbandonare il gruppo. La soluzione più semplice alla fine dei conti fu quella di rinunciare all'idea di creare una nuova opera rock e utilizzare parte delle composizioni e di quello che era già stato messo in essere con l'album Who's Next, di cui giustamente ascoltiamo gli ultimi 5-6 minuti di trasmissione, pur essendo l'argomento principale. E ascoltiamo Behind Blue Eyes, una bella canzone d'amore.
My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool.
Gino, una nostra ascoltatrice, Pina Mureddu di Osini, ma residente a Zoroddu,
sono preoccupato.
Però di Osini, ma residente a Quartuccio, frazione di Sant'Isidoro, dice...
Sei così precisa.
Lei è precisa, ha lasciato detto tutto in segreteria alla nostra radio. Dice, mi state parlando da 2 ore di Peter Townsend e non avete detto che era il più bello di Margaret d'Inghilterra. Io temo
che
Pina abbia preso un granchio clamoroso,
sì,
perché Peter Townsend... In Inghilterra è come Paolo Fada da noi,
sì.
Cioè, nel senso che ce ne sono tanti.
Sì, Townsend, e tanti importanti. Non era. Però adesso ti dico una barzelletta che però non riguarda
Peter Townsend o Paolo Fada.
No, riguarda Margaret, ma riguarda la principessa Anna che si sposò con un capitano
Phillips,
esatto.
Mark Phillips.
E circa questa barzetta faceva molto ridere. Mi ricordo che cosa c'ha Anna d'Inghilterra
tra le gambe
all'epoca l'ha presa per il suo Phillips, che era un rasoio elettrico, bisogna anche specificare.
In effetti
è un po' come Indira Gandhi, perché Indira Gandhi cammina in un certo modo.
Però Pete Townsend era veramente il più bello di Margaret, ma era il pilota della RAF, cara Pina Mureddu di Osini.
Ma si chiamava proprio Pete
Townsend. Sì, sepolto in Belgio, perché poi fu allontanato dalla famiglia,
cadde con
dalla Gran Bretagna. No, fu il primo pilota ad abbattere un aereo tedesco durante la battaglia di Inghilterra, un Eagle 111 col suo Hawker Hurricane, e perse anche un piede. Addirittura la leggenda diceva che per un incidente successivo tipo ha battuto diverse volte, che addirittura aveva perso una gamba. Esagerano sempre nei miti. È stato, e compare anche, fa un cameo nella Battaglia d'Inghilterra, un film mi sembra degli anni del 69 proprio. Ma torniamo invece al vero Pete Townshend, che
il
ci interessa.
Il vero Pete Townshend, per quello che ci interessa, per i minuti che ci rimangono, ascoltiamo uno degli inni più celebri della storia degli Who, celebre anche per il famoso urlo di Roger Daltrey, che non so se riusciremo a sentire. Won't Get Fooled Again.
Il film di Ken Russell, bellissimo, con delle partecipazioni importanti: Elton John, Tina Turner, Jack Nicholson. Ma a me piaceva morire Anne Margaret, faceva parte della madre del giovane Tommy, una donna bellissima.
Celebre sui film con Elvis Presley.
Ebbe una lunghissima carriera cinematografica. Anne Margaret iniziò con Elvis Presley. Beh, fu diretta in Italia anche da Germi, se non ricordo male. Sì, ok, ma adesso e ancora recita, fa alcune parti in serie televisive. In Tommy è bellissima, con Oliver Reed nella parte dello zio fettente, anche lui bravissimo.
Uncle Harry,
troppo toco. Guardatevelo se vi capita, scaricatevelo, guardatelo su YouTube.
Queen.
Meraviglioso, veramente.
E va bene, allora abbiamo credo terminato. Qua ci fanno brutti cenni,
ci spesano. Abbiamo parlato degli Who
in quest'ultima puntata della serie di Freak Out, che è la numero 27, andata in onda sulle frequenze di Radio X, e chissà se ce ne sarà un'altra.
Che palle questa, ogni puntata questa
del domani, per certezza. Ma perché?
Ma come non per certezza?
Devi usare questa terminologia. Che palle. In che radio credi di essere? Io non lo so. Saluti a tutti i nostri ascoltatori
da parte di Gino Scarpa
e Gianni Agnese.